Il Vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al Vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Buongiorno da Stefano Lusa, puntata speciale del Vaso di Pandora dedicata a Racconta l'Europa all'Europa, progetto coordinato da Osservatorio Balcani e Caucaso, a cui ha partecipato anche Radio Capodistria con una rubrica in questa trasmissione. Abbiamo parlato d'Europa e di integrazione europea in un momento in cui l'amore incondizionato per l'Unione, che era emerso nell'Europa dell'Est a partire dalla fine degli anni Ottanta, sembra essersi affievolito. Lo abbiamo fatto perché in un momento di crisi economica, politica ed anche morale è più che mai necessario. L'Europa oggi è di fronte a tante sfide. Una, molto importante, sarà quella delle prossime elezioni europee. La domanda è sempre la stessa. Riusciranno i cittadini europei a votare per l'Europa che immaginano e non per punire le politiche fallimentari dei loro governi? Anche di questo parleremo nella trasmissione di oggi, ma andiamo con ordine. Sabato scorso a Bergamo, conferenza internazionale conclusiva del progetto dal titolo Diventare Europa, dalla solidarietà all'integrazione europea dei Balcani e della Turchia. E proprio questo è il momento giusto per tirare le somme sul progetto che ha visto coinvolti una decina di partner europei che andavano dalla Spagna alla Bulgaria, passando naturalmente anche per Italia e Slovenia. Sentiamo Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso.
E quest'anno ci sono state tante novità in tema di allargamento che è stato importante avere discusso e averlo fatto fuori dai confini nazionali, averlo fatto in più lingue. Anzi, come dire, ci spiace che è durato solo un anno, ci sarebbe, crediamo, di doverlo fare anche in futuro, crediamo di dover ricevere aiuto per poterlo fare, nel senso che è veramente necessario continuare a discutere d'Europa anche facendo esempi concreti su questioni davvero reali, tanto più quando l'attualità ti aiuta, nel senso che si vede passo per passo un processo molto burocratico come quello dell'allargamento in realtà va avanti e riserva tante sorprese anche positive, al di là ovviamente dei risultati più importanti che sono come quello avvenuto quest'anno con l'ingresso della Croazia. E poi davvero discuterne, ragionarci a più voci, con tante persone, con tanti strumenti, è veramente una fonte di grande arricchimento. La risposta c'è stata enorme, ai corsi di formazione avevamo le sale sempre piene, 200-250 persone in città di provincia come Bergamo, quindi non nelle capitali dove hai gli addetti ai lavori, ma dove ci sono le persone comuni che hanno interesse davvero a capire cosa avviene. Quindi tanto più perché c'è questo interesse è opportuno essere soddisfatti del lavoro fatto e sentire l'esigenza di continuarlo.
Notevoli prospettive per il futuro, ma anche qualche incertezza.
Beh, l'incertezza è sempre quella dei finanziamenti, naturalmente, che è un'epoca di crisi particolarmente dura per realtà come la nostra, e quindi sì, l'incertezza pesa molto concretamente sulla nostra vita. E insieme noi il lavoro lo svolgiamo da tempo, continuando ad aumentare la risposta dei lettori, che ormai sono cifre esorbitanti se pensiamo a quando abbiamo cominciato 13 anni fa, cioè siamo mensilmente a contatti al sito che si aggirano intorno a 140.000 contatti unici al mese, insomma cifre enormi, di nuovo per un settore molto specifico che uno penserebbe non per forza dover sollevare l'interesse, ma ormai l'Europa è veramente dappertutto, dalle aule dei tribunali a questioni dell'università, e quindi insomma l'esigenza la sentono persone molto diverse, anche chi si occupa di malattia mentale in Italia gli capita di dover lavorare con qualcuno dei Balcani, e questo fa sì che senta il bisogno di capire che cos'è la realtà del settore sanitario in un altro paese e chi glielo racconta. Nessuno conosce 15 lingue, difficilmente è possibile farlo quantomeno.
Ecco, voi siete un punto di riferimento per quanto riguarda la narrazione dei Balcani in Italia, ma non soltanto, perché alla fine i vostri articoli rimbalzano anche su giornali dei Balcani, ma non solo.
Sì, siamo molto soddisfatti, sicuramente c'è ancora tanto da fare, potremo fare di più nei prossimi anni se continueremo a lavorare. Ma è vero che è emozionante quando capisci che il dibattito che nasce in Italia ha un significato in Albania molto forte, per esempio, dove sollevi un problema di come male trattiamo il nostro vicino quando si tratta di rifiuti tossici, e immediatamente il dibattito che in Albania non c'era su quel tema viene scatenato. Quindi l'interesse che l'altra società ha verso di te è un interesse positivo, un interesse di cura collettiva, si ripropone, come dire, ha un effetto di stimolo per le società di là, per i media dall'altra parte. È chiaro, è più difficile su paesi grandi, forti, che su quelli più piccoli e più vulnerabili, però riteniamo che davvero sia fondamentale che in Europa ci scrutiamo l'uno con l'altro, no? Che i francesi scrivano dell'Italia, che l'Italia scriva della Croazia, perché è solo così che ce la faremo con la terzietà, no? Di chi è davvero interessato al futuro dell'Europa, che riusciremo a costruire il suo continente.
L'Osservatorio Balcani Caucaso è cambiato da una prima fase di articoli dove ci si occupava molto più di questioni, diciamo, immediate, di raccontare le società per così come erano in tutta la loro turbolenza. Oggi si è passati forse a una visione più riflessiva dei Balcani, no? A raccontare i Balcani per quello che sono e anche per qualche curiosità che, diciamo, possono offrire.
Sì, li abbiamo negli ultimi anni sicuramente abbiamo dato spazio, finita l'emergenza, a tanti ambiti culturali, economici. Abbiamo ovviamente parlato tanto dei casi di successo che sono sempre interessanti. Il cinema è stato un ambito su cui anche in questo progetto abbiamo voluto dare la giusta centralità ai Balcani nel cinema europeo, e alla letteratura, in generale alla produzione e alle novità che i nostri vicini ci danno, anche perché, insomma, è anche opportuno imparare per gli italiani a capire quanto dall'esterno puoi ottenere. E poi naturalmente poi c'è la cronaca che ti aiuta. Quando di Turchia i pochi si interessavano in Italia fino a 6 mesi fa, scoppiano le proteste intorno a un parco, improvvisamente tutto il mondo si chiede cos'è questo paese, e tu hai la possibilità di raccontarglielo davvero, non soltanto facendo geopolitica spicciola, ma...
E voi avete lì Alberto Tetta e altri che vi scrivono articoli,
sì,
direttamente.
E Fasla Amat, quindi un tour che da anni ti raccontano questo paese, quindi hanno, come abbiamo noi, acquisito un occhio di lungo periodo che ti aiuta veramente a capire cosa sta avvenendo e possibilmente a costruire rapporti, relazioni di sostegno ai movimenti democratici che spingono per quello che tutti vogliamo, in sostanza. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood, that kind of love just ain't for us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood, that kind of love's just ain't for us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee.
Un lavoro, quello di Osservatorio Balcani e Caucaso, che nasce da lontano e che è cresciuto nel tempo. Un portale internet che negli ultimi anni è riuscito a diventare un'autorevole fonte di informazione su quest'area in Italia e non solo. Luca Zanoni, responsabile della testata giornalistica, ci racconta come si è sviluppato il progetto.
Ormai sono parecchi anni, sono più di 10 anni che l'osservatorio è attivo, inizia appunto nel 2000, nel 2001 diciamo che è effettivo. Io inizio nel 2001 quando c'era un sito tutto fatto in HTML dove si dovevano sostituire le pagine eccetera. Quindi da un lato, se vuoi, abbiamo una maggiore tecnologizzazione. Siamo stati tra i primi probabilmente a utilizzare il web e soprattutto il telelavoro, perché lavoriamo con adesso insomma 50 corrispondenti, ci sentiamo regolarmente con tutti via Skype, via mail, con tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione. Quindi da un lato c'è stata questa cosa molto forte, ovviamente il sito è migliorato, abbiamo implementato un sacco di cose nuove perché appunto la tecnologia nel frattempo è cambiata e ci siamo anche molto professionalizzati, non solo appunto abbiamo adesso 5 giornalisti professionisti, ma il lavoro stesso con il tempo ovviamente come tutte le cose cambia e ti cambia e quindi insomma anche noi abbiamo iniziato a ragionare anche diversamente, molto 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 meno diciamo dilettantesco, è qualcosa di professionale adesso e ci viene anche riconosciuto insomma non solo per i premi ricevuti ma proprio per il tipo di rapporti che hai con i colleghi di altre testate, di altre realtà, altri media.
E come sono cambiati in questi 10 anni i Balcani, l'area di cui vi occupate?
I Balcani sì, sono cambiati e questo è indubitabile, sono scivolati via dalle cronache dei giornali mainstream, ovviamente i giornali grandi che non si occupano specificatamente di un'area in particolare come può essere Osservatorio, vanno a trattare questa regione solo quando ci sono focolai di tensioni o quando ci sono tornate elettorali importanti. I Balcani sì, sono cambiati, il percorso di adesione all'Unione Europea comunque ha segnato il passo sicuramente, la Slovenia è entrata, la Croazia è entrata, Bulgaria, Romania, ci sono ovviamente delle situazioni molto problematiche, la Bosnia, lo sai bene, il Kosovo che sono indietro, però adesso si punta, si pensa alla Serbia, quindi all'avvio dei negoziati a gennaio. Cambiano, i Balcani cambiano, non c'è più quel nazionalismo preponderante che c'era alla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90, non ci sono guerre in corso, ci sono comunque tensioni, questioni irrisolte e appunto il nazionalismo non è che sia morto, è stato diciamo in qualche modo incanalato, ecco, non ci sono più quelle grosse manifestazioni. Ci sono altre situazioni che sono quelle delle libertà di espressione, diritti umani, libertà per le minoranze, comunità LGBT, eccetera. Queste sono le cose su cui si devono confrontare e in questi casi si vede che un certo tipo di nazionalismo non è morto. Ecco.
Il nazionalismo, quello becero alla Seychelles, che aveva fatto tanti adepti insomma negli anni 90, aveva riscosso tanti successi, che oggi dal suo stesso partito sembra in qualche modo superato. È superato perché è un discorso che serve, perché è un discorso che in fondo è la chiave di volta per poter bussare alle porte dell'Europa, o possiamo dire che c'è anche una riflessione più profonda?
Ma questa è una bella domanda che servirebbe forse un po' più di riflessione che non una risposta così rapida. Vedi, per esempio, il partito di Seychelles radicale alle ultime elezioni non è neanche entrato in Parlamento, quindi il cambio c'era già stato. I progressisti adesso di Vucic o di Nikolic, quindi del vice premier e del Presidente della Repubblica, non sono più gli stessi. Allora è difficile che le persone cambino da un momento all'altro in un modo così rapido. Serve sicuramente all'Unione Europea e serve forse anche con certa gradualità alle stesse elite politiche per ridefinirsi e per trovare una chiave più moderata. L'abbiamo visto per esempio in Croazia, non che il nazionalismo in Croazia non ci sia, però la trasformazione, forse è stato uno dei primi paesi, no? La trasformazione che aveva avuto l'HDZ di Sanader, appunto, era in quella chiave lì, insomma, di avere una destra moderata e non che ritornasse a rivendicazioni territoriali e quant'altro. Poi quanto questo avrà successo lo vedremo, insomma. Forse ecco dove il nazionalismo si sente ancora di più è in quei posti, in quei luoghi come per esempio la Bosnia o il Kosovo, dove rimangono più alti, ecco, le tensioni o i problemi, anche perché ci sono questioni politiche e costituzionali che fanno fatica a risolverla questa cosa.
Dayton ha portato la pace in Bosnia e Dayton è comunque il generatore di continue tensioni poi all'interno della Bosnia.
Sì, sicuramente. Io ricordo una conferenza a cui partecipai nel 2005, era il decennale di Dayton a Ginevra e c'era tutta la società civile, politici di tutta la Bosnia. E ricordo di aver parlato con Zlatko Dizdarević, allora famoso giornalista di Oslobogenia e poi ambasciatore, e diceva bisogna raggiungere la massa critica. Ecco, sono passati quanti? 8 anni e questa massa critica non è mai arrivata. Il mio timore è che adesso, per non entrare nei dettagli tecnici, comunque uno dei requisiti è il cambiamento della Costituzione, quindi la famosa Sejdić Finci, cioè la richiesta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto alla Bosnia dicendo non va bene, non sono sufficienti solamente 3 popoli costituenti, il rischio è che aggiungano un quarto e non risolvano la questione. Dayton andrebbe rifatto. Dayton ha congelato una situazione bellica per tutti questi anni e lì è rimasta. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love's killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the one day that I walk amongst you a regular civilian, but until then drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track, give every kid who got played that, pump the villain, say back to the kids who played them,
I ain't here to save the children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback, Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the
monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along.
Vaso di Pandora,
oh yeah!
Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al Vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you.
I came in like a wrecking ball. I never.
ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Dopo il crollo del muro di Berlino, per i paesi dell'Europa dell'Est, l'Unione Europea era la meta, un porto sicuro in cui approdare. Oggi rimane sempre una meta, ma è sicuramente meno allettante. Sentiamo Andrea Lorenzo Capussella, che dopo aver ricoperto in Kosovo la funzione di direttore dell'unità economica dell'International Civil Office, attualmente lavora in Moldavia per conto dell'Unione Europea come consigliere del ministro dell'economia.
I paesi dell'Europa che sono rimasti fuori dall'Unione Europea e soprattutto i Balcani vedono intorno a loro gli effetti di questa crisi economica senza precedenti che purtroppo l'Europa non è stata in grado di evitare. Anzi, la crisi economica ha prodotto una gravissima crisi politica ed istituzionale dentro l'Unione Europea che ne ha messo in dubbio addirittura i fondamenti. Gli elettorati di quei paesi lo vedono e quindi ai loro occhi l'Europa non è più il paradiso terrestre come poteva sembrare invece ai polacchi, agli ungheresi, ai cecoslovacchi nei primi anni 90. Nei Balcani la popolazione guarda l'Europa certo come una destinazione desiderabile ma problematica e soprattutto è consapevole che l'allargamento non è una prospettiva facile e non è purtroppo neanche una prospettiva immediata.
E non è neanche una prospettiva sicura.
Non è neanche una prospettiva sicura perché da un lato uno purtroppo deve riconoscere che qualche residuo dubbio sulla sopravvivenza stessa dell'Unione Europea rimane e poi all'interno dell'Unione Europea governi, elettorati e le istituzioni stesse europee non hanno l'allargamento come la loro priorità principale. La priorità principale è salvare l'Unione Europea da questa crisi e farla crescere. Io sono convinto che l'Unione Europea uscirà da questa crisi più forte, più coesa, più unita anche. Però ci vuole un lavoro difficile e lungo per fare questo. E secondo me, giustamente, l'Unione Europea si concentra su questo. L'allargamento non è una prospettiva immediata e non è certo la priorità più alta e purtroppo periodi di crisi portano anche a sentimenti egoistici o populistici. Secondo me gli elettorati dell'Europa occidentale oggi sono molto meno ben disposti verso l'allargamento di quanto non fossero negli anni 90.
Eppure le soluzioni sembrano semplici e banali, no? La soluzione dell'Unione Europea immediata, di primo acchito, potrebbe risolvere molto, sarebbe quella di più potere all'Unione e meno potere agli Stati.
Ah beh, sì, certo. Però è una soluzione che è molto semplice, idealmente, che però si scontra con consolidati interessi, che sono quelli degli Stati nazionali, delle elite politiche degli Stati nazionali e anche con una qualche misura di sfiducia reciproca tra diversi gruppi di Stati dell'Unione Europea. Purtroppo le divisioni tra nord e sud, debitori, creditori, periferie e centro sono nate e si sono anche approfondite. In questa situazione è difficile fare quel passaggio. Secondo me rimane possibile e rimane il passaggio migliore nell'interesse di tutti. Però ecco, persuadere tutti che questa sia la strada migliore è obiettivamente più difficile oggi di quanto non fosse nel 2004 o nel 2003.
Guardando a livello globale, c'è nel sud d'Europa, nelle aree in cui viviamo noi, un sentimento sempre maggiore di fastidio nei confronti della Germania. È forte in Grecia e si sta sviluppando, insomma, anche in altri paesi in cui vengono chiesti sacrifici, lacrime e sangue. dove invece in Germania le cose sembrano andare molto bene. Ad esempio il dato di questa settimana è che le esportazioni tedesche superano addirittura quelli che sono i criteri posti dall'Unione Europea, ed è stata aperta una procedura che però non prevede sanzioni.
Dunque, secondo me è sbagliato criticare la Germania su queste basi. La Germania ha fatto molto per consentire a se stessa e a tutta l'Europa di sorpassare la crisi grave che c'è stata tra il 2010 e il 2011. E la Germania rimane un paese europeista. Certo, la Germania oggi economicamente sta meglio di molti altri paesi, ma anche perché ha fatto riforme, come dire, giuste nel passato. Si può poi discutere del merito di quelle riforme, ma hanno avuto dei buoni effetti. Il problema forse è il genere di politica economica che la Germania persegue e che indica agli altri stati come un modello, che è una politica economica fondata largamente sulle esportazioni, che però, come dire, non tiene conto dell'obiezione che non si può essere tutti esportatori e che se qualcuno esporta c'è qualcuno che importa, e se c'è qualcuno che ha la bilancia commerciale in positivo c'è qualcuno che la deve avere in negativo. Quindi forse è sotto questo profilo che io articolerei non una critica, ma insomma una posizione scettica rispetto alle dottrine che vengono da Germania. E secondo me questa è una discussione che si può avere, che è legittimo avere, che tra l'altro è una posizione che non è formulata soltanto da analisti europei, ma è comune anche a studiosi oltre Atlantico. Ed è un po' un tema che non riguarda solo l'Europa, che riguarda, come dire, le linee delle politiche economiche che l'Occidente dovrà darsi per uscire da questa crisi.
L'euro sembrava dover essere la marcia in più dell'Europa, sta diventando un pesante fardello.
Beh, per molti anni lo è stato, ha portato grandissimi benefici. Oggi è un fardello, ma è un fardello perché l'euro stesso in realtà non si sta comportando male rispetto al dollaro. È un fardello perché l'architettura dell'unione monetaria ha un intrinseco squilibrio, perché vi è una politica monetaria unica e uniforme per tutta l'Europa, ma non vi è un medesimo grado di coordinamento delle politiche fiscali, delle altre politiche economiche, e tutto ciò non si appoggia su una qualche misura di unione politica che creerebbe le basi per anche una certa solidarietà fiscale ed economica tra i vari paesi. L'immagine migliore, secondo me, per descrivere il problema dell'Europa è che siamo a metà del guado, si è mosso un passo con l'unione monetaria ed era un passo che ne richiedeva necessariamente un altro, quello dell'unione fiscale e politica. La crisi ci ha colpito a metà del guado, mentre eravamo squilibrati su quel primo passo dell'unione monetaria e non avevamo ancora compiuto l'altro passo. E questa è la difficoltà di questo momento. Chi ha concepito l'unione monetaria sapeva benissimo di questo squilibrio, ma ci si aspettava che nei 10 anni successivi i governi e gli elettorati avrebbero accettato la prospettiva di fare un'unione fiscale, un'unione politica. Questo non è avvenuto per una serie di cause e purtroppo la crisi ci ha colpito nel momento in cui eravamo più vulnerabili. Ossia, se la crisi fosse arrivata prima della moneta unica, molti paesi avrebbero potuto evitare le conseguenze nefaste del non avere un'autonoma politica monetaria. Se la crisi ci avesse colpito dopo una auspicata unione politica e fiscale, avrebbero potuto esserci meccanismi di aggiustamento e di compensazione fatti a livello europeo che avrebbero attutito gli effetti della crisi. La crisi, la più grave a memoria d'uomo, ci ha colpito nel momento in cui eravamo più vulnerabili. Addossare la colpa di questo all'euro, secondo me, è sbagliato. Colpa è un po' sfortuna, è un po' il fatto che si è fatto l'unione monetaria ma non si è voluto fare l'unione politica.
Siamo sempre lì, più potere all'Unione, meno potere agli Stati, però in un contesto di crisi economica, di egoismi, come diceva lei prima, che emergono in momenti di crisi, è inutile negarlo, evitare, superare i particolarismi, i localismi, il fatto di voler tutelare la propria cassa, e accanto a questo si aggiungono magari tradizioni, tutto l'altro fardello nazionale che ci si porta dietro in questi discorsi politici, che poi diventano discorsi politici compositi, sarà molto più difficile ottenere questa unione politica di cui parlavamo.
Sono d'accordissimo, è molto più difficile. La crisi ha anche effetti politici, insomma, lo vediamo, populismi. Tuttavia, secondo me, resta possibile persuadere i nostri elettorati del merito dell'opzione dell'unione politica. E secondo me questo discorso troppo spesso viene fatto in chiave negativa, ossia si dice se non facciamo questo sarà un disastro. No, in realtà l'argomento più forte secondo me è che l'unione politica è il modo migliore per garantire la nostra futura prosperità, la nostra futura pace e i nostri futuri diritti democratici, che secondo me l'Unione Europea può proteggere meglio che gli Stati nazionali, anche perché sarà soltanto con l'Unione politica che l'Unione Europea potrà darsi una voce forte nel mondo e negli affari internazionali, e molte delle sfide ai nostri diritti sociali, ai nostri diritti politici e democratici derivano da pressioni che vengono dalla globalizzazione. Ed è difficile pensare che i singoli stati nazionali europei abbiano la forza per, come dire, orientare la globalizzazione nella direzione che è per loro desiderabile, mentre invece l'Unione Europea, tutta insieme, coesa, potrebbe farlo.
Per raggiungere questo, forse alle prossime elezioni europee bisognerebbe andare a votare per l'Europa che si vuole raggiungere e non per punire i governi nazionali per magari la loro politica fallimentare.
Secondo me assolutamente sì, assolutamente sì. Io spererei, ovviamente non è ovvio che sarà così, ma spererei molto che dalle elezioni europee venga un segnale in questo senso. E perché ciò sia possibile, secondo me è necessario che i partiti politici in ciascuno Stato membro affrontino queste elezioni europee proprio sulla base dei temi di che Europa si vuole e che cosa si vuol fare dell'Europa, in modo tale che gli elettorati siano sollecitati a pronunciarsi su questo e non sulla questione se i singoli governi nazionali siano bravi o meno bravi.
riflettere su cosa sono oggi i Balcani e qual è lo stato dell'arte in questi paesi, che conseguenze ha lasciato la guerra e cosa rappresentano questi traumi nella memoria collettiva. Lo abbiamo chiesto a Vesna Jankovic, docente di sociologia presso l'Università di Zagabria, ma anche pacifista impegnata in molte campagne contro la guerra.
Io penso che questi traumi bellici non siano ancora stati superati. Credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare in quello che possiamo definire confronto col passato. Ciò significa che ogni nazione dei Balcani, con eccezione forse della Slovenia, dove non ci sono state tante brutalità, ha le mani sporche di molto sangue. Con questi crimini fatti in nome del proprio paese bisogna fare i conti. D'altra parte, la guerra ha portato una nuova ondata di attivismo che è riuscito a radicarsi e che ha condotto alla formazione di una serie di ottime organizzazioni della società civile. Queste operano tuttora e continuano a fare cose importanti. Abbiamo quindi sia un'eredità positiva sia una negativa. Entrambe sono ancora molto presenti. Purtroppo oggi in Croazia ci confrontiamo con quel fenomeno negativo che ha portato alla distruzione delle tabelle in cirillico e a una nuova mobilitazione della destra supportata dalla Chiesa Cattolica. Molto lavoro rimane da fare.
Desne mobilizacije koju podupire katolička crkva, tako da puno još posla.
Confrontarsi con il passato, dunque, in un'area dove non sono stati fatti nemmeno i conti con la battaglia della Piana dei Merli del 1389. Forse, più che con il passato, sarebbe necessario confrontarsi con il futuro.
Jednim dijelom da, ja mislim da je važno i visionirati neku pozitivnu budućnost i ne ostati zarobljen u prošlosti.
In un certo senso sì, sarebbe necessario pensare al futuro e non rimanere prigionieri del passato. Qui non si tratta solo di confrontarsi con l'ultima guerra. Da una prospettiva croata c'è anche la Seconda Guerra Mondiale, con la pesante eredità lasciata dagli Ustascia e dai crimini commessi dai partigiani nel dopoguerra. Questo resta un tema aperto. Sono d'accordo, non bisogna guardare solo al passato, dobbiamo andare avanti, ma credo che un passo importante per fare ciò sia chiudere i conti con la storia. Un altro punto importante è decostruire la mitologia degli ultimi 20 anni fatta da storici, letterati e dalle elite culturali e nazionali. Oggi stiamo assistendo a processi di integrazione europea e di globalizzazione. Si stanno affermando nuovi paradigmi che ci vengono veicolati dalle nuove tecnologie. In sintesi, viviamo in un periodo frenetico difficile da interpretare.
Eppure per i politici sembra più facile occuparsi del passato e dei miti piuttosto che guardare alle nuove prospettive.
L'argomento che si sente spesso è che la situazione economica è talmente allarmante che la classe politica è ben contenta di occuparsi dei cosiddetti temi marginali, come quelli legati alla Seconda Guerra Mondiale e via dicendo. Alcuni ritengono che ciò sia frutto addirittura di una manipolazione politica per far deviare l'attenzione dall'eventuale protesta per la situazione economica. Io solo in parte concordo con questa tesi. Il solo fatto che ci sia tanta passione nei dibattiti pubblici su questi argomenti dimostra che le cose non sono risolte.
Quanto è sincero il processo di superamento del nazionalismo che sta emergendo nelle classi politiche e nelle società balcaniche? Possiamo crederci o non è altro che un modo per fare contenti i propri interlocutori a Bruxelles?
Io credo che, contrariamente agli anni 90, una parte consistente della middle class istruita e urbanizzata abbia abbandonato e diminuito la sua retorica nazionalista. Quindi questo processo di denazionalizzazione è un dato di fatto. D'altra parte sono molto forti i raggruppamenti nazionalisti di destra che operano purtroppo con il supporto della Chiesa Cattolica. È una battaglia ancora aperta, perciò mi sembra che la nuova sinistra, che si sta occupando esclusivamente di capitale e di critica al neoliberismo, stia sbagliando a trascurare la questione delle nazioni e del nazionalismo, che è presente e che si rigenera continuamente.
Problem nazie i nazionalizma koji je tu i neprestano se generira. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end
never been a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
Avicii exclusive mix.
Vaso di Pandora, un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Chinese tender tua, in Sardegna è molto verdine, c'è noi fondi nativi.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
L'Osservatorio Balcani e Caucaso è una delle poche voci in Italia che informa con costanza su quanto accade in queste aree. La politica estera molto spesso scivola sui giornali nazionali in secondo piano. Accade in Slovenia, ma accade anche in Italia. Si raccontano le stragi, fatti efferati, ma poi la luce dei riflettori si spegne per lasciar spazio alle cronache politiche nazionali. Perché? Lo abbiamo chiesto a Gigi Riva, caporedattore esteri dell'Espresso.
Io mi occupo di esteri e sono uno di quelli che tutti i giorni si batte con le direzioni del mio giornale, ora all'Espresso e prima negli altri giornali dove sono stato, per dare più spazio a questi temi, trovando sempre abbastanza un muro. Secondo me sono successe due cose. Io non credo che il lettore non abbia voglia o bisogno di capire il mondo. Io credo che i lettori siano più avanti di noi per certi versi. Tant'è vero che ci sono dei piccoli ma significativi successi di alcune iniziative editoriali, come ad esempio quella di Internazionale, che confermano il fatto che esisterebbe un mercato ed esisterebbe un pubblico. Io non voglio arrivare a dire che il giornalismo debba avere una funzione educativa, ma propositiva almeno sì. Le funzioni educative ce le siamo dimenticate con la fine delle ideologie, quindi se non l'educazione almeno la proposta. Cosa succede? Che il mondo del giornalismo è così consustanziale e referenziale rispetto al mondo della politica che in Italia ci si immagina, nel momento in cui il nostro paese non ha più avuto un grande ruolo internazionale, perché questo va detto, con la fine della guerra fredda noi avevamo una coscienza di noi anche del ruolo che ricoprivamo nel mondo, perché eravamo un paese importante, cruciale, eravamo una frontiera rispetto ai paesi dell'est Europa. Quando tutto questo è finito c'è stato, come diciamo così, una ubriacatura democratica, se vuoi, da una parte, se la voglio guardare in positivo, e se invece la vogliamo guardare in negativo lo stesso fenomeno lo potremmo finire invece di una chiusura per restauri. Cioè l'ubriacatura democratica è stata quella che finalmente, dopo 50 anni in cui il nostro sistema politico è stato bloccato sul fatto che comunque sia non si poteva uscire da un tipo di alleanza e non era possibile nessuna alternanza al potere, finalmente si è capito che questo paese poteva avviarsi verso una democrazia compiuta. La cosa negativa di tutto questo cos'è stato? Che ci siamo immaginati che guardare il nostro ombelico era l'unica cosa decisiva e che potesse importare i lettori. Questo si è coniugato con nel momento in cui le inchieste di Tangentopoli hanno sconvolto il sistema politico e ci ha fatto credere che in un mondo dove c'era, vi ricorderete gli slogan, il nuovo ordine mondiale, l'importante era risolvere prima di tutto i problemi a casa nostra. Durante la Seconda Repubblica, che dura da 20 anni, i problemi a casa nostra non sono stati risolti, anzi sono accentuati, ma hanno fatto sì che il lettore italiano e noi stessi che facciamo i giornali, perché nemmeno io, anche se mi occupo di esteri, mi posso esimere, abbiamo immaginato che questa fosse l'unica offerta che il lettore voleva, anche perché abbiamo avuto un fenomeno di populismo così evidente, così onnicomprensivo e clamoroso come quello di Berlusconi, che ha fatto riportare l'attenzione esattamente sui temi di casa nostra. Quindi la fine di un ruolo internazionale, l'affacciarsi di un populismo, la crisi economica che ne è seguita, che ci ha fatto credere che i problemi più importanti fossero di casa nostra, hanno provocato questo disastro di conoscenza.
E tutto questo fa sì che, ad esempio, quando Santoro ha in trasmissione Al Gore, gli chiede di commentare la questione dei rifiuti di Napoli.
Sì, esattamente, questo è il riflesso condizionato in cui succede in tutte queste cose. Attenzione, io non demonizzerei tutto, cioè se io ho Al Gore sarei un cattivo giornalista se non gli chiedessi anche dei rifiuti di Napoli. Il problema è se ho Al Gore e i rifiuti di Napoli diventano il tema che ho per Al Gore. Io trovo che in un mondo così globalizzato la possibilità di avere uno sguardo glocal è interessante, nel senso che avere lo sguardo glocal vuol dire che certo che mi deve interessare molto quello che succede a casa mia, ma nel momento in cui io lo riesco a coniugare in un ambito globale. Dunque Santoro fa benissimo a chiedere di Napoli, fa male quando Napoli diventa l'unico suo problema.
Quali sono a suo avviso i temi di politica estera che oggi potrebbero o dovrebbero avere più attenzione sui media?
Intanto l'Europa, ma qui lei mi potrebbe obiettare facilmente che l'Europa è ormai diventata un tema di politica interna e non di politica estera.
Ma comunque non c'è sui giornali, o c'è poco
non
sui giornali?
C'è, io qui mi rivendico un piccolo merito, quello che almeno sull'Espresso negli ultimi 3 numeri io ho aperto gli esteri solo sui temi della politica europea, in particolare del tentativo di Marine Le Pen e di Geert Wilders di unire tutti i populismi, che dimostra che almeno loro hanno una strategia. Perché l'Europa dovrebbe diventare un tema e perché io credo che in questo caso lo diventerà? Perché l'Europa è sempre più un problema interno. Ci siamo occupati molto di Germania, se lei ha notato, ma anche lì, seguendo il suo ragionamento, proprio per quel motivo, perché la Germania era diventata qualcosa che incideva sulla nostra politica interna. Le scelte del patto di stabilità e le scelte di tenerlo rigido o meno influivano sulla vita degli italiani. Questo è l'unico motivo per cui noi ci siamo un po' più interessati del solito rispetto all'Europa, ma comunque questo è un tema sicuramente che ci interessa e ci coinvolgerà, anche perché io credo che nel disinteresse generale le elezioni europee a cui andiamo incontro a maggio sono probabilmente le più importanti da quando esiste l'Unione. E questa percezione credo che cominci a far capolino anche in questo paese, ma proprio per quel riflesso lì. Evidentemente un altro tema che c'è poco sui giornali italiani è la Cina. C'è una svolta epocale in Cina in questi giorni, capiremo se Xi Jinping è davvero intenzionato a proseguire su questa strada delle riforme, come sembra uscire dal documento che ha votato il congresso l'altro ieri, ma sicuramente la Cina è presente da noi solo per i risvolti economici che questo provoca sulle nostre economie, mentre ci perdiamo di vista tutto il fatto che in Cina sta succedendo qualcosa anche dal punto di vista politico che sarebbe necessario seguire con maggiore accuratezza. Così come credo che sia assolutamente interessante capire dove va l'America con il nuovo progetto di Obama, che è quello di reindustrializzare il paese, che è la vera nuova politica. Ci siamo interrogati molto in Italia sul fatto che cosa voleva dire avere un presidente nero. C'è un presidente nero che avrà sbagliato anche alcune cose in politica estera, diverse ne ha sbagliate, ma c'è anche un presidente nero che sta indicando una strada a tutto l'Occidente, perché pensa che se non reindustrializza il paese, fra 20 anni, quando il dumping di diritti e di competitività sul costo del lavoro con la Cina sarà finito, avrà un paese senza più industria e questo non potrà andare bene. Questa inversione di tendenza, per esempio, è un fenomeno di cui credo che la stampa italiana dovrebbe occuparsi.
Bismarck diceva che i Balcani non valevano le ossa di un solo granatiere di Pomerania, e diciamo che finite le stragi nei mercati e così via, gli articoli sui giornali ce ne sono stati abbastanza pochi.
Sì, questo è molto vero, proprio perché abbiamo sempre, ci si immagina sempre, e purtroppo in Italia è stato scritto anche da molti editorialisti che non erano Bismarck ma che lo alludevano molto. Quando io mi ricordo pezzi di 20 anni fa, durante la guerra, che si diceva ma tanto lì la questione è irrisolta e irrisolvibile, stendiamo un cordone sanitario attorno alla ex Jugoslavia e facciamo che succeda quello che deve succedere, che è una posizione molto più presente anche nell'intelligenza italiana di quanto non si possa credere, e nonostante le guerre degli anni 90 eccetera eccetera. Io credo che invece una visione un po' meno miope della storia, se si avesse un po' più lo sguardo lungo, dovremmo vedere invece come i Balcani sono un luogo di frattura e di faglia del mondo, quindi perciò molto pericolosa e perciò anche molto interessante, e che perciò dovrebbe stare di più nel nostro dibattito. Ci dimentichiamo spesso che la Prima Guerra Mondiale è scoppiata a Sarajevo e non per caso. Lì c'era la frattura tra l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano, lì passa una frattura religiosa come tutti sanno eccetera. C'è una data che mi viene sempre in mente quando sento dire 11-9. Mi viene sempre in mente che c'è un 9-11 europeo, che è il giorno in cui fu distrutto il ponte di Mostar, era esattamente il 9 dell'11, cioè il 9 novembre del 1993, che se vuoi simbolicamente lega tutto quello che è successo dopo. Il famoso scontro di civiltà, anche se è stata la conseguenza, non è stata l'origine della guerra è tutt'altro, ma sarebbe troppo lungo parlarne. Ma una delle conseguenze dello scontro di civiltà l'abbiamo vista lì, prima addirittura che vederlo alle due torri. E questo dovrebbe essere un altro dei monici che ci fa dire attenzione, perché i Balcani sono il nostro futuro, non sono il nostro passato.
Eppure i Balcani sono, insomma, se noi analizziamo la politica estera italiana di lungo periodo, sono una delle priorità della politica estera italiana.
Lo sono state fino al momento in cui noi abbiamo immaginato una Serbia centrale. A causa di un rapporto secolare con la diplomazia serba, il fatto che Belgrado avesse accentrato la politica estera di tutti i Balcani ha fatto sì che ci fosse sempre un rapporto privilegiato con loro. Nel momento in cui Belgrado è diventata la capitale di uno Stato e non di un'area così complessa e dunque perciò anche così interessante, credo che il nostro interesse sui Balcani si è limitato all'interesse che abbiamo avuto anche per altri paesi come la Romania, cioè sulle opportunità economiche che questo offre, la delocalizzazione eccetera eccetera. Il riflesso della Farnesina è sicuramente quello di una politica che prima di tutto guarda la Serbia, perché questo deriva da alcuni legami storici. Credo che la Farnesina abbia ancora un interesse su quell'area, che gli deriva invece qui piuttosto da un retaggio del passato che non da una visione del futuro, ma forse sono troppo cattivo con i nostri diplomatici.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting
stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting colors, we'll be counting stars. Me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting.
In un giornalismo provinciale ci sono comunque delle eccezioni. L'Eco di Bergamo ha pensato addirittura di dedicare una pagina alle aree dimenticate del mondo. Si chiama Quadrante, Andrea Valesini ne è il caporedattore.
Prima di tutto diciamo che c'è un dovere morale, perché sono spesso aree in cui accadono fatti molto gravi dal punto di vista della violazione della dignità delle persone, e quindi sono fatti che vanno raccontati e denunciati. E in secondo luogo perché si parla molto di globalizzazione, di interdipendenza fra nazioni, e poi però dal punto di vista della cronaca questa interdipendenza e l'importanza di queste relazioni con il mondo non viene istituita. Oltretutto Bergamo ha una caratteristica, che è una provincia di 1.200.000 abitanti e ha però circa ad esempio 800 missionari in giro per il mondo, ha tante imprese che hanno internazionalizzato, e quindi pur essendo noi un giornale locale abbiamo inevitabilmente il dovere di avere anche uno sguardo più ampio.
qual è il peso della guerra nei Balcani, di quella che è stata la guerra alle porte di casa per la coscienza europea e anche, se vogliamo fare una riflessione sul modo in cui questa guerra è stata raccontata, questo conflitto è stato raccontato ed è stato forse negli ultimi anni assolutamente dimenticato, nel momento in cui le granate hanno finito di cadere sul mercato di Sarajevo e le immagini raccapriccianti dei morti sventrati sono sparite dagli schermi, anche il riflettore si è spostato da un'altra parte.
Sì, il problema dell'informazione è che è sempre legato un po' ai picchi di emergenze, di drammi. Nel caso della dissoluzione dell'ex Jugoslavia, le cronache si concentrarono sulle stragi maggiori, perdendo, come era indispensabile, ma perdendo di vista il contesto più generale, cioè la questione Balcani è una questione che riguarda l'Europa perché ci sono dentro diversi temi, il tema ad esempio dell'integrazione, di quale Europa vogliamo, del ruolo delle religioni, del ruolo delle minoranze, e qui c'è un deficit secondo me dell'informazione che punta sempre alle notizie più eclatanti e a discapito della riflessione, del ragionamento, dell'inchiesta. Però c'è nata una trasformazione per cui la concorrenza di internet imporrà invece ai giornali di andare oltre la notizia e di scandagliare più in profondità quello che avviene.
Nel processo di allargamento nell'Unione Europea molto spesso si sottolinea la necessità dell'Unione Europea di aprirsi, di non chiudere le porte, di puntare all'allargamento. Non c'è in tutto questo una scarsa riflessione su quello che l'allargamento comporta, cioè che non per forza l'allargamento poi comporta una condivisione di valori. Voglio dire, il concetto di nazione che può esserci, o che può essere il rapporto col nazionalismo, con tutta una serie di problemi che possono esserci nell'Europa occidentale, non per forza viene poi mutuato nell'Europa dell'Est. Oggi abbiamo sentito parlare di Ucraina, di Azerbaigian, ma possiamo rimanere anche soltanto al sud-est europeo per sapere che probabilmente l'idea di nazione che c'è in Italia non è la stessa che c'è ad esempio in Serbia o in Turchia.
Sì, sono diverse, diciamo, le storie, sono diversi i passaggi storici. Credo che questa sia una domanda centrale anche da porre a chi ha oggi la responsabilità di costruire una Europa nuova anche dal punto di vista politico. Il tema dell'identità è un tema centrale perché la globalizzazione lo ha risvegliato, cioè quando ci sentono le frontiere minacciate dal punto di vista economico delle migrazioni c'è un risveglio dell'identità, quindi bisogna secondo me mettere al centro questo problema, il tema dell'identità e della nazione, e cercarlo di declinarlo rispettando appunto quelle che sono le caratteristiche di ogni paese, mentre spesso si ha l'impressione che si voglia imporre un'idea di Europa decisa, come si dice, dalle grandi burocrazie e non invece discussa a livello di singole nazioni. Quello che manca secondo me è proprio una discussione più a livello popolare delle esigenze che hanno i paesi e delle attese rispetto al tema dell'Europa.
Chi conosceva la Jugoslavia degli anni 80 può trovare, non tanto per le sue espressioni nazionaliste, ma per l'inefficienza delle soluzioni proposte, può tirare dei paralleli con l'attuale Unione Europea.
Sì, quello che dicevo un po' prima. Prima c'è un problema di conoscenza, di non omologazione rispetto alle culture, rispetto alle identità, quindi capire e conoscere bene ciò di cui stiamo parlando e poi proporre soluzioni che non siano appunto calate dall'alto, imposte. Si può imporre con un intervento militare la fine di un conflitto, ma non si può imporre una modalità di convivenza e un'idea di nazione come purtroppo spesso invece si tende a fare.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Il vaso di Pandora.
Oh yeah!
Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Le guerre jugoslave degli anni 90 provocarono un vero e proprio shock in Italia. Se la politica europea si mosse tardivamente e male, non fu così per molte organizzazioni umanitarie italiane che si prodigarono per portare aiuti alle popolazioni civili. A studiare questo fenomeno è Marco Abram dell'Università di Udine.
Come molti ricordano anche nel dibattito pubblico in generale, naturalmente il ruolo dell'impatto mediatico che ebbe la guerra Italia è centrale, perché molte persone, anche nel corso dell'indagine che sto facendo con i testimoni dell'epoca, sottolineano la difficoltà, nella sofferenza nel guardare le immagini televisive, quindi la volontà comunque di impegnarsi a fare qualcosa. Però questo, per quanto posso io vedere un po' nella mia ricostruzione, è una fase successiva. Inizialmente la guerra non è così presente nelle case degli italiani, non arriva così tanto, molti lamentano la mancanza comunque di attenzione sia da parte della società civile che da parte del mondo dell'informazione. Quindi molto spesso si decide di impegnarsi per contatti, per piccole relazioni intessute negli anni precedenti che sono dovute alle cose più diverse, che sono legate appunto a conoscenze fatte in vacanza, che sono legate a esperienze anche di fede come quella di Medjugorje, oppure anche a quelle prime forme appunto di collaborazione che nascono negli anni 60-70 tra le amministrazioni locali, che poi crescono soprattutto nel nord-est negli anni 80. A questo aggiungo anche la presenza appunto di numerosi jugoslavi in Italia già negli anni 80, che quindi sono i primi a rendersi conto della gravità della situazione e a cercare di coinvolgere altre persone, e diventano in qualche modo dei punti di riferimento. E da lì si creano queste prime reti che poi serviranno anche da punto d'appoggio a coloro che più spontaneamente, più incalzati un po' anche dalla gravità degli eventi, dalla televisione, decidono di impegnarsi successivamente. E naturalmente è un sistema molto complesso, però stiamo iniziando a ricostruire le prime tracce delle radici di questa mobilitazione, ecco.
C'è la percezione di quello che sta succedendo in quell'area quando si interviene, o si va un po' alla cieca? Cioè, voglio dire, ci si rende conto della complessità del processo di disgregazione della Jugoslavia, oppure si interviene così per spirito di solidarietà?
No, quello che riscontro è una mancanza di conoscenza della realtà. Anche coloro che avevano contatti, che c'erano stati in vacanza, comunque avevano una conoscenza inevitabilmente superficiale. Coloro che si erano interessati anche un po' della realtà politica e culturale jugoslava, per ragioni di vicinanza anche ideologica al modello di Stato che era presente in Jugoslavia, avevano sempre focalizzato l'attenzione più che altro alle politiche dell'autogestione, al non allineamento. Erano questi temi che comunque interessavano anche quella piccola nicchia di persone che seguiva le vicende jugoslave. La complessità etnica non veniva vista come un grosso problema. È molto interessante all'inizio notare come si utilizza il termine libanizzazione della Jugoslavia. Ovunque si ritrova, nella stampa più progressista che nella stampa generalista, si prende da riferimento, diciamo, un modello che negli anni 80 era chiaro di disgregazione per comprendere quello che è il processo. Il termine balcanizzazione, che conosciamo benissimo, emerge solo in seguito, proprio perché non c'è una grossa percezione comunque di quella complessità balcanica sulla quale poi si spenderanno interventi, parole, riflessioni.
Ecco, in questa fetta, diciamo così, società interessata, di quelli che in qualche modo avevano come punto di riferimento la Jugoslavia autogestita di Tito, il progetto di socialismo alternativo e così via, anche negli anni poi c'è sempre stata un po' nostalgia di quello che era la Jugoslavia, il modello jugoslavo, un sogno franto. Si riscontra anche questo da queste indagini?
Credo che anche questo sia una cosa che emerge più in seguito. All'inizio non c'è quell'idea di Jugoslavia come terra di multiculturalismo. Voglio dire, c'è, ma rimane un po' in sottofondo. È dopo che questa si ricomincia a riconoscere poi l'interesse di quell'esperimento anche da quel punto di vista, quindi non solo come una terra dell'autogestione, del non allineamento, ma anche come terra di, appunto, di convivenza.
In coloro che avevano guardato alla Jugoslavia, diciamo così, autogestita, socialista e così via, molto spesso, anche parlandone magari oggi, c'è quasi una forma di accusa ai nazionalisti di aver disgregato quello che per qualcuno in Italia era un sogno.
Però io ho l'impressione che anche in questi soggetti che già erano attenti, questo tipo di nostalgia emerga paradossalmente dopo, perché ci si rende conto, soprattutto quando si va le prime volte in Bosnia, di quanto quella complessità fatta appunto di multiculturalismo e di convivenza fosse peculiare, e quanto poi il sistema jugoslavo in qualche modo riuscisse anche a gestirla, diciamo. E quindi lo schema che credo si formi è un po' quello di dire Sarajevo, Bosnia, Jugoslavia, nel senso noi vediamo questa città, il contesto bosniaco come piccola Jugoslavia, ma anche la stessa Jugoslavia appunto come importante esperimento nel Novecento di convivenza tra diversi popoli e diverse etnie. Credo che anche in coloro, perché poi sappiamo che comunque il rapporto tra socialismi e nazionalismi anche nel corso del Novecento è stato sempre molto complesso, non sempre lineare, non sempre chiaro dal punto di vista teorico quanto l'idea, il comunismo dovesse dialogare anche con le identità nazionali, quanto le dovesse reprimere, quanto le dovesse riconoscere. Quindi su quel tema ho l'impressione che la competenza anche di coloro che si erano occupati di Jugoslavia non era particolarmente significativa, viene più dopo, poi si inizia a leggere, si recuperano anche vari testi che raccontano un po' la storia di quella vicenda.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. Chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken. The story of my life.
Dopo la guerra, adesso i Balcani si stanno normalizzando e stanno diventando una nuova meta turistica. Dal 2002 viaggiare ai Balcani si sta adoperando per lo sviluppo del turismo responsabile nell'Europa sudorientale. Lo scopo è quello di far conoscere una regione in cui ci sono straordinarie ricchezze, ma anche di superare gli stereotipi e i luoghi comuni. Sentiamo Eugenio Berra, uno dei responsabili dell'organizzazione.
Il viaggio nei Balcani, diciamo che si è sempre più normalizzato probabilmente. Fino a 5-6 anni fa era un viaggio sostanzialmente legato all'impegno civile, umanitario verso questi territori. Da un po' di anni invece si pensa sempre più al sud-est Europa come una destinazione turistica. La mia associazione si occupa proprio di questo, insomma, di valorizzare questi luoghi da un punto di vista turistico. I Balcani offrono tanto a livello culturale, a livello storico e anche a livello gastronomico, proprio con Slow Food Internazionale. Abbiamo adesso a fine agosto organizzato un'iniziativa lungo il Danubio Servo che ha portato una quarantina di turisti italiani appunto a scoprire non solo la biodiversità danubiana ma anche la grande complessità gastronomica. Quello gastronomico è un patrimonio unico ma anche un patrimonio che è a rischio di scomparire nel giro di un paio di generazioni, poiché la grande distribuzione è arrivata anche in questi paesi, uccidendo appunto le unicità enogastronomiche.
Ecco, si sta puntando molto sul discorso delle unicità enogastronomiche. C'è un senso più profondo della conservazione di queste biodiversità e c'è un senso politico di questa operazione e anche il senso commerciale. In fondo Slow Food è anche un grande business alla fine.
Ma il senso politico mi sembra si ritrovi nella tutela, insomma, delle identità di un luogo che ovviamente sono molto legate anche alle produzioni e alle tradizioni legate alla gastronomia. Business è ovviamente la possibilità di sostenere i piccoli produttori, contadini, allevatori, rafforzandoli, creando reti locali ma anche ponti con l'Europa occidentale e dotarli, diciamo, delle risorse per continuare a fare quello che hanno fatto i loro nonni e bisnonni. Slow Food, essendo ovviamente un brand molto potente, può aiutare, diciamo, in questa direzione. E non a caso, appunto, uno degli strumenti di Slow Food sono i presidi, che significa presidiare e difendere prodotti, razze autoctone, varietà.
Qual è la destinazione nei Balcani che lei si sentirebbe di consigliare?
Difficile sceglierne una.
Qual è quella che lei preferisce?
Io sono molto legato al Danubio e quindi consiglierei il Delta del Danubio, un viaggio in una straordinaria complessità che è appunto la Dobrugia, questa regione della Romania meridionale dove si trova il ramo rumeno del Delta.
E a cosa serve il viaggio, al di là del piacere, insomma, del incontrare cose diverse?
Citerei Francesco Biamonti, uno scrittore ligure scomparso qualche anno fa. Biamonti diceva che il viaggio non serve tanto ad arricchire quanto a impoverire, nel senso di liberarci dal superfluo.
Is it right or is it wrong? If only fame hidden, I'd be, baby, could
like to read.
Chiudiamo la trasmissione parlando dei cugini d'Oltralpe di Osservatorio Balcani e Caucaso. In questi giorni, Corriere del Balcans, il principale portale francofono dedicato all'Europa dell'Est, compie 15 anni. Nacque nel 1998 e sin dall'inizio si pose due obiettivi: informare meglio il pubblico francofono sulle realtà politiche, sociali, economiche e culturali dell'Europa del Sud-Est e allo stesso tempo creare uno strumento che rafforzasse la solidarietà militante con i media indipendenti e quelli che rifiutavano ogni forma di sciovinismo e di nazionalismo e che non erano scesi a patti né con il potere politico né con le mafie. Sentiamo il suo direttore Jean-Arnaud Deran.
Abbiamo contribuito a dare al pubblico francofono la possibilità di capire un po' meglio le realtà dei Balcani, allontanandosi dagli stereotipi che esistono, che prevalgono ancora sempre su questa regione. Abbiamo riuscito a far sentire in Francia direttamente la voce di questi media indipendenti, di questi giornalisti, i nostri colleghi, che fanno un lavoro penso molto coraggioso, addirittura molto rischioso, tanto in Kosovo che in Serbia, in Bosnia, un po' dappertutto nella regione. Nello stesso tempo, il fatto che i problemi che vediamo, che affronta oggi questa stampa indipendente, purtroppo direi che la situazione non è cambiata naturalmente, però non è molto migliorata. È vero che 15 anni fa le principali pressioni venivano dai poteri politici, quanto Milosevic in Serbia, quanto Tudjman in Croazia, ad esempio. Oggi problemi, quelli che limitano la libertà della stampa, non sono più esattamente gli stessi, sono molto di più adesso i poteri del crimine organizzato, delle mafie, dei tycoon, di questi collegamenti tra potere politico, potere economico, e di questo punto di vista la situazione chiaramente non è molto migliore oggi nel 2013 che nel 98, nel secolo scorso.
Ecco, i Balcani restano un buco nero nella coscienza d'Europa, un'area di cui è meglio non occuparsi o è meglio usare per magari smaltire i rifiuti tossici?
Ma dipende, direi dal punto di vista dell'Unione Europea, ad esempio, il principale problema oggi, direi, si situa in questa parola, in questo slogan, quello della stabilità. E sembra che sia l'unica preoccupazione delle istituzioni europee che i Balcani fossero stabili. Ma cosa significa la stabilità? Direi una società stabile è una società che sarebbe morta. Quando c'è un dinamismo sociale non c'è stabilità, e l'instabilità è proprio quello che può essere creativo. Ma il punto di vista dell'Unione Europea è soltanto che niente non si muove. Concretamente, paesi come, direi, per fare soltanto un esempio, come la Macedonia, hanno dal punto di vista europeo un unico compito, quello di stare buoni col Kosovo. il governo macedone ha riconosciuto il Kosovo, quindi tutto va bene e questo governo può fare quello che vuole nel suo paese, sono affari interni alla Macedonia e la Macedonia è un paese candidato all'integrazione europea già da 8 anni, allo statuto ufficiale di paese candidato fin dal 2005, in cui si mettono i giornalisti in prigione. Lo stesso vale ad esempio per il Montenegro, che è considerato come adesso uno dei paesi europei, uno dei paesi aderenti al Consiglio dell'Europa, dove i diritti dei giornalisti sono il più malmenati. Concretamente, libertà di stampa in Montenegro si avvicina sempre di più al livello che esiste, direi, in Bielorussia. Però, visto dal punto di vista dell'Unione Europea, tutto va bene in Montenegro, perché il Montenegro ha, e questo è vero, rapporti perfettamente normalizzati con tutti i suoi vicini.
Jean-Arnaud Deran, quello che in qualche modo salta anche agli occhi è che negli ultimi anni il discorso è cambiato, gli Balcani, i leader balcanici, i paesi balcanici hanno abbandonato un po' la retorica nazionalista. Secondo te lo hanno fatto per accontentare quelle che erano le richieste che venivano da Bruxelles oppure perché ritenevano che quella retorica, quelle passioni dovessero venire superate per il bene di tutti?
No, questi leader sono sempre più legati a interessi propri economici, ai cosiddetti oligarchi o tycoon. Questi leader economico-politici o politico-economici hanno perfettamente capito che l'Unione Europea non aveva alternativa e che comunque era proprio forse meglio situarsi in un quadro europeo, tanto dal punto di vista politico che dal punto di vista del business. In questo senso tutti i nazionalisti degli anni passati hanno ripreso questo discorso europeo. Non sono io in capacità di giudicare della sincerità, non so, di Aleksandar Vučić, ma mi ricordo soltanto che Aleksandar Vučić, fino alla caduta di Milošević, è stato un esponente tra i più radicali dell'ultradestra serba. Se Vučić ha cambiato pensiero, questo non può sapere. Vedo soltanto che gli interessi adesso che servono, di cui Vučić si serve, hanno bisogno di Europa. E quindi questi leader serbi, ma anche si può dire dei montenegrini, di tutti i paesi della regione, hanno preso questa retorica e il problema per me non si trova dalla parte dei Balcani, il problema in realtà è piuttosto dalla parte dell'Unione Europea stessa. Guarda, all'inizio degli anni 90 tutte le guerre dei Balcani sono state fatte da grandi democratici. In Bosnia, ad esempio, c'era il Partito Democratico Serbo, l'Unione Democratica Croata, il Partito dell'Azione Democratica. Cioè, soltanto i democratici hanno fatto guerra. Adesso tutti i nostri democrati sono pro-europei, ma in questo contesto cosa significa essere pro-europeo?
Insomma, Jean-Arnaud Deran, per il Corriere des Balkans e anche per l'Osservatorio Balcani e Caucaso ancora tanto lavoro rimane da fare e vale la pena di rimanere con gli occhi puntati su quest'area.
Ma chiaramente direi che durante gli ultimi 10-15 anni c'erano due realtà, quella dell'Unione Europea e quella dei Balcani, con quest'idea che i Balcani poco a poco dovessero fare dei passi avanti verso questa parte più sviluppata in tutti i sensi possibili dell'Unione Europea. Questa visione, direi, oggi non conviene più, perché sempre di più, con l'approfondimento anche della crisi che colpisce direttamente alcuni paesi membri dell'Unione Europea e l'Unione intera, tutta la stessa, in questo contesto in realtà le differenze tra paesi già membri o quelli che sono ancora candidati sono sempre più tenue. Prendo soltanto un esempio, quello della Croazia. L'adesione europea concretamente non ha cambiato niente per la popolazione croata, perché già i problemi erano gli stessi tra una Croazia che non era ancora membro dell'Unione e i suoi vicini come la Slovenia o l'Italia o l'Austria. Chiaramente oggi per tutti i paesi del Balcani e i paesi circondenti che sono membri tutti dell'Unione Europea, i problemi sono gli stessi, significa dunque che parlare dei Balcani non significa più parlare di un'altra zona, ma significa soltanto una cosa, parlare dell'Europa, del nostro continente, del nostro ambito in cui tutti viviamo.
Grazie Jean-Arnaud Deran per essere stato ancora una volta al Vaso di Pandora, naturalmente auguri al vostro portale di informazione. Noi torniamo tra 7 giorni, appuntamento adesso all'informazione del nostro giornale radio.
ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment.
Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale que la cosa está rica.
The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Rita Gris, nice to meet you. But time is money, only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment.
One day,
I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling.
One day while the light is glowing, I'll be here. Just what?